Carlo Montanaro, non soltanto selezionatore del programma di Avanguardia, ma anche professore all'Accademia delle Belle Arti di Venezia e a Ca' Foscari. Allora, illustriamo un po' questo programma delle Avanguardie.
Come è già successo in questi giorni, c'è un po' del paradosso, c'è un po' di provocazione e c'è anche probabilmente un dibattito che si aprirà, oso sperare. Nel senso che rispetto a quelle che noi definiamo normalmente le avanguardie, che sono quelle storiche, cioè soprattutto Francia e Germania, in realtà noi non abbiamo una tradizione o un momento nel quale esplodono delle situazioni di questo tipo, perché l'avanguardia vuol dire prendere una situazione più o meno radicata, più o meno immobile, e magari produttiva, perché mica sempre l'immobilismo è sterile, e poi distruggere dei canoni per andare avanti, no? In realtà questo, ad esempio, lo fanno i futuristi italiani, non per il cinema, ma in generale. Tutto sommato il futurismo è la grande mamma di tutte le avanguardie, no? Quello che prende gli spunti che già esistevano a fine 800, in qualche modo lo rendono sistematico e partono alla ricomposizione di un qualcosa. E difatti, tra l'altro, gli avanguardisti futuristi firmano il manifesto anche della cinematografia futurista nel 16, che in maniera un po' criptica però prefigura innanzitutto la negazione della narratività del cinema, ma nel contempo, appunto in maniera, voglio dire, anche un po' cerebrale, ma in realtà anche danno delle ipotesi che, realizzate, voglio dire, nel confronto di quello che accade dopo, ci possono addirittura far capire che loro già pensavano a quello che poi accadrà, anche cinematograficamente parlando, nel futurismo, pardon, nel dadaismo o nel surrealismo. Quindi c'è un qualcosa di profetico e tra l'altro fanno anche del cinema, ma ecco, il problema è che questo cinema non c'è più. Vita futurista, non c'è. Mondo Baldori, nato più o meno con quell'aura lì, non c'è, nel senso che non ci è rimasto, non ci è stato trasferito nel tempo il materiale, e quindi da un certo punto di vista verrebbe da dire che non esiste nessuna avanguardia italiana. Ma allora, il paradosso che in qualche modo io ho cercato di mettere insieme è capire se nel cinema italiano, non tanto nella trasversalità che ci porta verso la pittura, verso la scultura, verso la musica, verso altre cose, e comunque ci sono anche elementi di questo tipo dentro la rassegna, ma indipendentemente da questo, proprio parlando in maniera squisitamente cinematografica, se il cinema italiano può vantare questi avanzamenti che sono, voglio dire, anche nel piccolo ambito dei primi anni di cinema, il rendersi conto che la situazione è arrivata fino a un certo punto e che però si può andare oltre. E questo è quanto io credo che si possa appurare vedendo questa rassegna. Nel senso che alcuni film che comunque sono molto progressisti, importanti, come Cabiria, che muove per la prima volta in maniera molto consapevole la macchina da presa con il carrello, l'abbiamo fatto 4 anni fa ed era inutile rifarlo. Ce n'è un altro un po' folle, un po' pazzo, che si chiama Macisti all'inferno, che a me piace molto, ma è piaciuto molto, che proprio perché è stato di recente restaurato è stato visto anche un po' dappertutto. Quindi questi sono stati messi da parte. Per il resto, ad esempio, si è potuto vedere che il flashback è stato inventato in Italia. Allora, voglio dire, in maniera un po' così cialtrona, se vogliamo, la prima volta, poi, dopo qualche anno, una seconda volta, e poi è diventato uno degli elementi grammaticali normali quando io voglio raccontare una storia e far capire che la mia azione è condizionata da un qualcosa che è accaduto in precedenza. Abbiamo delle cose che in qualche modo possono a che fare anche con l'avanguardia stessa, come questi film ripresi dalle ginocchia in giù, dove non appare la persona, ma appare una parte della persona, ma attraverso, non so, il tipo di scarpa, attraverso gli oggetti che girano e compagnia bella, abbiamo questo inizio di soggettivazione anche di ciò che non dovrebbe essere soggettivo, cioè quello che non ha anima, sono gli oggetti, che in qualche modo, ecco, questo sì è un qualcosa che magari è passato anche nell'arte figurativa da Duchamp in poi, anche se naturalmente sono tutte cose che si possono illazionare, che non hanno testimonianze precise. E quindi, passando attraverso queste cose qui e altri esempi più o meno interessanti, ad esempio mi sono soffermato, partendo da questo quello che è stato il grande papà di tutto questo, cioè Leopoldo Fregoli, il trasformista che ebbe dai fratelli Lumière l'opportunità di avere il cinematografo molto prima di tanti altri e compagnia, che lui stesso addirittura offre del cinema una visione dichiaratamente realistica, nella misura in cui lui riprende anche dei suoi giochini, scene con sostituzione o cose del genere, come era tipico di quei primissimi tempi di cinema, ma poi, siccome lui non ha mai fatto vedere il trucco di come lui riusciva a vestirsi, spogliarsi e rivestirsi acquisendo personalità diverse in tempi brevissimi, in realtà lui affida al cinematografo la documentazione di questo, e alla fine di un suo spettacolo dal vero lui tirava fuori lo schermo e faceva vedere tramite il cinema come avveniva
dietro le quinte.
E questo io lo trovo concettualmente straordinario, perché vuol dire che il cinema ha un valore aggiunto rispetto al dal vero, nel senso che dice questo è il documento di una certa realtà. No, quindi è tutto molto interessante. E quindi, partendo anche da questa cosa divertente di Fregoli, anche in mezzo, come abbiamo potuto vedere, Cricri, Cretinetti, eccetera, in mezzo ai grandi comici che magari non erano italiani ma lavoravano in Italia, ci sono delle idee che noi potremmo definire surreali, anche se il termine surreale arriva solo nel 24 e viene applicato molto più tardi, insomma. Quindi c'è questo gioco di trasversalità. Poi il passaggio, ad esempio, fra letteratura e cinema, Lucio Lambra, che in qualche modo trasferisce dei canoni tipicamente intellettuali, se vogliamo, nel bene e nel male, quindi anche con interazione con, rispetto alle esigenze di oggi, magari con qualche noiosità o pesantezza, ma in realtà è un'operazione anche lì tutta di testa. Abbiamo visto addirittura un film dove le scenografie sono disegnate, e quindi anche quello è un qualcosa di abbastanza progressista rispetto all'epoca, no? Diciamo che alcuni primati probabilmente appartengono alla cinematografia italiana, e abbiamo provato a sottolinearli. Ultimo, sempre come elemento di curiosità, tutti dicono il cinema è muto, il cinema è muto. In realtà nel 1913 un grande operatore, uno dei pionieri del cinema italiano, Luca Comerio, affronta addirittura un balletto che era diventato famoso a fine 800, il ballo Excelsior, che era il ballo del modernismo, della modernità, eccetera, eccetera, e lo filma tutto dal vero, e con la necessità poi di riproporlo in un teatro, però con la grande orchestra, come se stessero ballando realmente, insomma, no? E quindi anche qui pare un paradosso, ma è un rapporto fra spettacolo precedente, spettacolo che si può fare oggi, e soprattutto è un rapporto con la musica che prevedeva un evento importante, avere un'ora e mezza nel 1913 di film con una grande orchestra che suonava davanti. Quindi sono tutte piccole cose che probabilmente messe insieme in questo, cioè, diciamo, erano già conosciute, già viste, ma messe insieme in questo modo qua, io spero, e presentando il programma quella sera in sala ho detto sono pronto al gioco del massacro e anche al massacro fisico, mi piacerebbe che si smuovesse qualcosa che magari ci fa ragionare un pochettino meglio su questo cinema delle origini.
Anche perché il termine avanguardia può essere un termine rischioso da usare, visto che comunque il cinema come arte in se stesso, prendendo in considerazione i primissimi anni, può essere considerato interamente un'avanguardia.
Certamente, questo è verissimo, però anche in questo caso bisogna discernere l'olio dal miglio, ovvero io comincio a fare il cinema perché ho visto che uno lo faceva in un certo modo e mi accontento. Io posso semplicemente replicare un modulo che ho imparato, magari allargandolo, e allora sono, per usare i termini classici, un conservatore. Nel momento in cui ho un'idea nuova, in qualche modo divento progressista? No. Se ho un'idea nuova sono semplicemente un intuitivo, perché magari oggi c'ho un'idea, domani ne un'altra ancora, è morta là. Quando invece io prendo questa idea innovativa, ci ragiono sopra e la faccio diventare un elemento di linguaggio, allora in quel momento io faccio un salto in avanti. Allora anche rispetto ai primissimi anni io posso avere una situazione di stallo nel momento in cui mi inserisco dentro un qualcosa che fanno tutti allo stesso modo, e solo nel momento in cui io comincio a trasgredire posso andare avanti. Quindi non è vero in realtà che i primi 10 anni ogni film che si faceva era avanguardia. Diventava avanguardia nel momento in cui avevo la consapevolezza che quello mi permetteva di sfondare da una parte o dall'altra.
Questo è un programma, da quanto ho capito, appena iniziato, perché Avevi detto appunto al Collegium che le avanguardie verranno trattate anche quelle degli altri
anni? No, abbiamo fatto gli anni scorsi, abbiamo cominciato con l'avanguardia americana, poi è stata fatta l'avanguardia tedesca, l'anno scorso ci eravamo fermati perché il programma c'era tantissime cose da fare con le cose giapponesi, però c'era un film in particolare, Pagine di follia, che in qualche modo era estremamente progressista e visionario, e allora è stato un piccolo mattoncino legato alla retrospettiva fatta l'anno scorso. Quest'anno c'è l'Italia, non credo si possa, diciamo, andare oltre nell'Italia se non si scoprono cose nuove, però quantomeno la Francia ovviamente bisogna affrontarla, perché realmente, diciamo, quello che è accaduto in Francia dagli anni 20 in poi è, oserei dire, fondamentale. C'è da capire come affrontarlo, perché se l'anno scorso abbiamo fatto il Napoleon, che è un po' la summa di tutta una serie di sperimentazioni, lo stesso Gans ha fatto un film nel 20 che si chiama La Rue, la rosa tra le rotaie, come si chiama in italiano, e lì anche questo è stato restaurato, dura 4 ore e mezza. Quindi io avevo 10 ore quest'anno di avanguardia italiana, se dovessimo fare l'avanguardia francese con un film come quello, metà se ne va via solo con un film.
Adesso in due parole, proprio anche da professore, qual è la differenza tra le diverse avanguardie e quale sarebbe la definizione di avanguardia?
Allora, sostanzialmente io credo che l'avanguardia più consapevole, più precisa, è quella francese degli anni 20, anche perché diciamo, quello che noi possiamo verificare con questo tipo di proposta a Ballet Mécanique, Entr'acte, eccetera, eccetera, ma anche altri tedeschi, ma che comunque si conoscevano, perché il Dada ad esempio nasce in Svizzera, quasi in territorio neutro, c'è un po' di tedeschi, un po' di francesi, un po' di questo, un po' di quello, che poi si spostano, si incontrano tra di loro e compagnia, è in realtà la trasversalità con le altre forme di creatività, ovvero la pittura, ovvero la letteratura, la poesia o altre cose del genere, anche se secondo me è una pagina straordinaria, ma che tutto sommato nel momento stesso in cui viene verificata cade, nella misura in cui il cinema è più forte di tutti gli altri. Cioè il cinema non si fa strumentalizzare, ma strumentalizza, nel senso che una volta che un artista dice beh, adesso io pitturo, non mi basta più la superficie fissa del quadro, ho bisogno del tempo, e allora mi metto a fare una cosa, la verifico, vedo che magari funziona, però è difficile andare oltre. Però è più probabile che quel piccolo esperimento poi diventi non più esperimento, ma leggero e piccolo elemento grammaticale che addirittura rientra nei film, oserei dire, non dico di serie C ma quasi, piuttosto che avere un'altra opportunità di verifica ulteriore nel rapporto fra pittura e cinema. Cioè il cinema, una volta che ha assorbito questa sperimentazione, la acquisisce e la fa diventare altra cosa, ma tipicamente cinematografica. La gran parte degli artisti che hanno provato a fare ciò hanno fatto delle prove di cinema e poi hanno ricominciato a pitturare tranquillamente.
E adesso vorrei parlare di D'Ambra, perché solamente un film di D'Ambra è stato messo come avanguardia, appunto. Parliamo un po' di lui, del fatto anche che sembra essere stato l'ispiratore di questo tocco di Lubitsch, appunto.
Ecco, a Torino dicono esagerumano, nel senso che sicuramente noi, vedendo queste mogli e arance, abbiamo intuito che ci sono delle situazioni proprio molto cinematografiche, come, che so, un certo tipo di ambientazione, un certo tipo di vestito, e soprattutto queste masse, cioè il gruppo delle persone che si muovono omogeneamente nel film sono queste figlie dei villeggianti di questa stazione termale, eccetera. Ecco, lì noi possiamo riscontrare un qualcosa che poi Lubitsch riprende, soprattutto nell'inizio della sua carriera, quando fa queste comiche straordinarie, queste commedie straordinarie negli anni 20. Che Lubitsch abbia visto D'Ambra e sia rimasto colpito e abbia detto lo copio, è tutto da dimostrare. In realtà molto spesso quando si parte da un determinato presupposto ci sono anche più persone che possono arrivare quasi contemporaneamente a una medesima visione della cosa, tanto più che D'Ambra faceva teatro, Lubitsch viene dal teatro e quindi diciamo che l'inquadratura, lo spazio, la movimentazione all'interno dello spazio che viene riletta all'interno del cinematografo può essere benissimo per entrambi di derivazione teatrale, ma appunto reinventata nello spazio cinematografico. Quindi constatato che da quello che abbiamo visto D'Ambra ci è arrivato prima, Questo non vuol dire, ripeto, che Lubitsch abbia fatto la fotocopia, insomma. Ecco. Per il resto c'è una grossa differenza, e anche ieri parlandone con Adriano Aprà questa cosa è venuta fuori. In realtà fra i film, perché tra l'altro questo D'Ambra è stato mitico nel cinema italiano, e a questa sorta di mito non corrispondeva il possesso dei suoi film, quindi noi potevamo solo leggere quello che ne scrivevano i contemporanei. Alcuni anni fa ne è apparso uno e quest'anno casualmente tre. Quindi finora noi conosciamo 4 film di Lucio D'Ambra, 2 diretti direttamente da lui e 2 codiretti da altri e supervisionati da lui. E quello che si può notare sostanzialmente, a mio avviso, è proprio la differenza tra quelli che fa lui e quelli che hanno fatto altri insieme a lui, dove il montaggio è più veloce, dove pur mantenendo, se vogliamo, la stessa poetica, lo stesso modo di proporre le cose, lo stesso modo di trasfigurarle, eccetera, eccetera, ma in realtà stilisticamente nei suoi c'è più, come posso dire, calma, più lentezza, più iterazione, eccetera. Negli altri invece, negli altri due, c'è un pochino anche più di montaggio, quindi è tutto un pochettino più svelto, più gradevole anche all'occhio di oggi, insomma, no?
Adesso un'ultimissima domanda, sempre tornando sulle avanguardie. Nonostante questi 100 anni di cinema, appunto, dove si può dire che quasi tutto sia stato sperimentato, manifesti appunto come quelli del cinematografo futurista sono presenti ancora oggi nel nostro cinema, penso ai Dogma, appunto, a questi manifesti. Quanto questa avanguardia anche inconsapevole, appunto, si cerca attraverso questi nuovi manifesti?
Io con von Trier ho un conto aperto, lui non lo sa, ma io ho un conto aperto, perché il mondo del cinema ha messo circa 85-90 anni per inventare un'apparecchiatura che si chiama Steadicam, che permette ad un operatore di muoversi liberamente nel set senza sguarattamenti.
Tra l'altro proposto da Blasetti, se non sbaglio, una cosa un po' simile, no?
È venuto molto dopo, diciamo, comincia negli anni 70.
So che anche Blasetti aveva provato a fare cose stranissime con le macchine, inventando movimenti strani.
Può essere, però di cui io parlo è proprio quello che prima si chiamava lo spallaccio, cioè si mette prima dello Steadicam, c'era l'operatore che poteva avere una bardatura, si attaccava alla macchina, però camminando un po' di vibrazione c'era. Invece questo Steadicam, che è fatto con delle molle, con delle compensazioni, permette di fare, e difatti chi guarda gli sceneggiati televisivi vede che spesso sono quasi un'inquadratura unica, con questo operatore che cammina in mezzo agli attori, si sofferma sulla faccia e con una ripresa oggi è fatto tutto.
La più famosa è appunto Kubrick nel Shining.
Certo, perché l'inseguimento dell'automobilina, eccetera, eccetera. Von Trier, negando tutto ciò, in realtà fa una grossa, se posso usare un termine un po' trasgressivo, paraculata, perché in realtà va a negare una cosa per addirittura dire non si deve battere il secondo Chuck, tutto deve avere l'immediatezza, eccetera.
Quindi regredisce,
ed è comunque una provocazione anche promozionale, perché dice, vabbè, allora c'è tutto questo, vediamo cosa ha da dire in realtà. E quindi è il problema sempre fra forma e contenuto. Il problema fondamentale è che la forma la si studia molto poco, ci si accontenta molto spesso di approfondire i contenuti, e qui c'è un pochino uno scontro, secondo me, anche su questi manifesti, su questa idea di nuovo cinema. Però in realtà io ai miei allievi dico sempre una cosa che è abbastanza banale se ci si pensa, cioè che per fare i bambini da un po' di anni a questa parte c'è un solo sistema, e oltre ad avere, voglio dire, un virgulto da far crescere, anche ci si diverte, no? Quindi vuol dire che in realtà non c'è nulla mai di nuovo realmente sotto il sole. Quello che è importante è capire che uso si fa di qualsiasi ritrovato, e quindi se da un lato molto è stato fatto, secondo me moltissimo resta ancora da fare, perché il problema non è tanto, ripeto, inventare delle nuove strumentazioni o lanciare dei nuovi manifesti, ma cercare appunto di trasgredire, ovvero prendere atto di un determinato dato di fatto, cercare di azzerarlo per ripartire in una forma che non posso dire qual è, perché ogni volta è nuova naturalmente. Quindi come Gianni Rondolino diceva, nei primi anni si può dire che ogni film è avanguardistico, in realtà anche nell'oggi potremmo dire la stessa cosa, perché molte delle innovazioni sono linguistiche sono nate quando la tecnologia ha permesso di avere, non so, l'attrezzatura più leggera, di poter lavorare con meno luce, quindi senza l'appesantimento della luce artificiale anche in esterno e compagnia bella. Quando è nato il Nagra, che era il primo registratore portatile per registrare il suono, si è eliminato un camion e quindi anche quello ha permesso mobilità, ed ecco che sono gli anni in cui nasce il free cinema, in cui nasce la Nouvelle Vague e compagnia, che potevano girare per strada perché c'erano queste nuove macchine. Poi oggi ci sono delle emulsioni da 400 ASA senza grana, quindi si gira praticamente come stiamo girando adesso con la telecamera, si potrebbe quasi fare un film. Mm-hmm. Una volta c'era bisogno di una montagna di luce. Quindi ogni piccolo passo, e spesso la tecnica non viene tenuta presente in questo progresso, perché si pensa solo, ripeto, al concetto che un regista esprime. Quasi mai nessuno pensa che questo concetto diventa più forte proprio perché la tecnologia ha permesso di fare questo salto di qualità e quindi di essere più liberi di lavorare, senza il gigantesco meccanismo, ad esempio, che ancora oggi lo star system di Hollywood si porta presso, perché per girare bene gli americani, per avere tutto perfetto e compagnia, ci mettono più tempo, più gente. Quindi ci sono ancora delle problematiche che non si studiano a sufficienza, che secondo me sono determinanti proprio per sentirci sempre dentro un'avanguardia.
Quindi si può essere avanguardistici anche senza avere un manifesto a cui riferirsi?
Assolutamente sì.
Ok, grazie.